Srebrenica è una cittadina della Bosnia orientale, confine con la Serbia, sulle rive della Drina. Prima della guerra ci abitavano alcune decine di migliaia di bosniaci, soprattutto bosniaco-musulmani e serbo-bosniaci. Quando la guerra è iniziata, nell'aprile del 92, di fronte all'attacco dei paramilitari serbi dalla Drina, dalle zone circostanti, i bosniaco-musulmani si sono in qualche modo organizzati e hanno respinto gli attacchi, nello stesso tempo espellendo dalla città i serbo bosniaci di Srebrenica. È iniziato un lungo assedio perché la zona, diciamo, Srebrenica, la cittadina in cui abitavano i bosniaco-musulmani, i bosniacchi di Srebrenica e tutti i villaggi circostanti, perché appunto i musulmani dei villaggi circostanti avevano trovato rifugio in città, tutta la zona circostante era occupata dai serbo-bosniaci. È iniziato un lungo assedio, uno strano assedio in cui all'interno della cittadina c'erano le forze delle Nazioni Unite, i caschi blu dell'UNPROFOR, che avevano il mandato di da un lato disarmare la popolazione residente all'interno della città e dall'altro di difenderla dagli attacchi dell'esercito serbo-bosnico assediante. Questa situazione, questa tragedia per la popolazione di Srebrenica, è andata avanti per alcuni anni sotto appunto i bombardamenti, sotto nella penuria di tutto, di cibo, di elettricità, di medicinali, di acqua, fino a quando l'epilogo di questa tragedia è venuto nella giornata di oggi, 16 anni fa, l'11 luglio del 95, le forze guidate dal Ratko Mladic sono entrate in città, non hanno trovato opposizione da parte dei caschi blu, hanno separato i maschi gli uomini dalle donne e hanno avviato quello che è passato ormai alla storia come la più grande strage avvenuta in Europa dalla seconda guerra mondiale. Si calcola che circa oltre 8.000 persone furono uccise appunto dopo essere state catturate, dopo essere state appunto raccolte dall'esercito serbo-bosniaco. Questa operazione di morte naturalmente è durata diversi giorni, almeno una settimana, è continuata nei mesi successivi perché di fronte alla indignazione che molto lentamente però cresceva a livello internazionale e ai rischi dati dal fatto che appunto il Tribunale dell'AIA aveva aperto un'inchiesta su quei fatti, l'esercito serbo-bosniaco ha cercato di nascondere le prove del crimine, trasformando quelle che erano fosse comuni primarie in fosse secondarie, oltre anche terziarie, sparpagliando i corpi appunto dei cadaveri in tutta l'area nord-orientale della Bosnia. Questo ha reso molto, molto difficile ovviamente la ricomposizione dei cadaveri. La Bosnia è un paese che ha ancora un altissimo numero di desaparecidos, gran parte di questi desaparecidos sono persone scomparse a Srebrenica nel luglio del 95. Oggi, come ricordavate in apertura di servizio, si sono svolte come ogni anno, le esequie collettive delle persone che sono state trovate e riconosciute nel corso di quest'anno. Questo avviene ormai da anni, l'11 luglio a Srebrenica, nel memoriale aperto vicino alla ex base dei caschi blu a Potocari, si svolge questo rito collettivo di sepoltura di quelli che sono stati trovati e identificati nel corso dell'anno precedente.
Ecco Andrea, si è parlato a lungo sul massacro, sono state riempite le pagine di libri e anche sulle responsabilità che tutti attribuiscono ai serbi, ma secondo te è stata una tragedia che si poteva evitare da parte dei caschi blu olandesi? Ricordiamo che appunto lo Stato olandese è stato ritenuto responsabile della morte di 3 musulmani durante il massacro di Srebrenica, lo ha stabilito poi tra l'altro la Corte d'Appello dell'AIA. Potevano i caschi blu olandesi evitare questa tragedia?
Io non credo che i caschi blu presenti a Srebrenica avrebbero potuto evitare, avrebbero potuto difendere la città dall'attacco dei serbo-bosniaci, perché erano erano inferiori di numero perché erano equipaggiati in maniera leggera e non avrebbero potuto farlo senza il sostegno aereo della NATO. Con il sostegno aereo della NATO sicuramente la città avrebbe potuto essere difesa. Noi ad oggi sappiamo, come ricordavi anche tu, sappiamo praticamente tutto di quello che è avvenuto a Srebrenica dall'11 luglio in poi. Sappiamo quanti litri di carburante ha utilizzato la polizia e l'esercito serbo-bosniaco per trasferire i prigionieri da un posto all'altro e poi fucilarli o ucciderli in magazzini o in centri collettivi. Quello che non sappiamo è perché la NATO non è intervenuta a Srebrenica. Sappiamo che il comandante dei caschi blu sul posto aveva chiesto l'intervento dell'alleanza, che appunto garantiva la copertura aerea alle forze ONU, ma questo intervento non c'è stato. In quel momento in Bosnia vigeva il cosiddetto sistema delle due chiavi, i caschi blu sul terreno potevano chiedere l'intervento aereo. Questa richiesta doveva essere vagliata da un lato dal capo dei caschi blu a Zagabria, il generale francese Janvier, e dall'altro dal rappresentante del segretario generale delle Nazioni Unite civile, diciamo la parte civile, che era Yasushi Akashi. O uno o l'altro non hanno dato l'ok o la NATO ha deciso di non intervenire. Quindi nonostante appunto tutta la documentazione, tutto il lavoro di ricerca, tutto anche il lavoro fatto dagli inquirenti dell'AIA, importantissimo per determinare quello che è successo in quei giorni, noi non sappiamo, cioè sappiamo come è avvenuto, non sappiamo perché Srebrenica. Si è trattato verosimilmente di una Srebrenica era un problema per tutti, perché si trattava di un enclave lontano da tutti, vicino alla Serbia, e verosimilmente è stato deciso di immolare questa città per arrivare ad una, in qualche modo a come dire, negoziare una conclusione del conflitto. Naturalmente non sappiamo se i centri di potere che hanno preso questa decisione fossero consapevoli di quanto sarebbe avvenuto dopo la caduta della città. Volevo ricordare quello che dicevi prima della sentenza importantissima che è venuta il 5 luglio scorso nel caso Hasan Muhanovic contro lo Stato olandese. Hasan Muhanovic era un interprete dei caschi blu. Quando la città è caduta lui è andato nella base dei caschi blu chiedendo protezione per sé e per la sua famiglia, per suo fratello e i suoi genitori. I caschi blu hanno negato la protezione ai suoi familiari, mantenendo lui come, diciamo, dipendente all'interno della base, e suo padre, sua madre e suo fratello sono stati mandati fuori, sono stati diciamo lasciati in balia dei serbo bosniaci, e sono stati ritrovati i loro cadaveri negli anni successivi. Muhanovic ha intentato una causa da anni contro lo Stato olandese, chiedendo che appunto venisse riconosciuta la responsabilità degli olandesi per non aver difeso la sua famiglia. Ecco, dopo aver dichiarato la causa irricevibile, stiamo parlando di una causa non un tribunale internazionale ma una causa civile olandese, dopo che questa causa è stata dichiarata irricevibile e poi respinta in prima istanza, il 5 luglio è arrivata la sentenza d'appello che ha dato ragione a Muhanovic, quindi stabilendo che sì, c'è una responsabilità oggettiva dello Stato olandese per quanto avvenuto, e si tratta di una sentenza di grandissima importanza, perché da un lato in qualche modo stabilisce la verità: se c'era un contingente di caschi blu che non è intervenuto è responsabile per non aver adempiuto al proprio ruolo. Questa sentenza apre da un lato la possibilità di sapere appunto perché Srebrenica è avvenuta e dall'altro apre un'altra possibilità molto, molto importante per quanto riguarda i familiari dei sopravvissuti, i familiari delle vittime sopravvissuti, di ottenere risarcimenti per appunto non essere stati protetti dalla comunità internazionale in quei giorni.
Lo Stato olandese era stato ritenuto responsabile della morte di 3 musulmani su 8.000 musulmani, questa è la quantificazione delle vittime di quel giorno. Però bisogna ricordare che le madri e le mogli delle vittime del massacro nell'enclave bosniaca, che ricordiamo era all'epoca sotto protezione dei caschi blu olandesi, che non fecero poco per impedire il rastrellamento della popolazione musulmana, chiedevano che i Paesi Bassi venissero addirittura ritenuti responsabili dell'intero eccidio.
Beh, naturalmente il fatto che questa causa intentata da un singolo contro lo Stato, il singolo abbia avuto ragione, apre la strada a cause analoghe. Ovviamente il 5 luglio era in discussione solo il caso di Muhanovic, ma come la sua famiglia, migliaia di altre famiglie sono state lasciate fuori dalla base dei caschi blu e sono state quindi condannate, e questo è il risultato questi sono i potenziali effetti di questa sentenza.
Una ricorrenza, quella di oggi, che si arricchisce di significato perché è stato qualche settimana fa arrestato Ratko Mladic, il sedicente responsabile materiale dell'eccidio, mentre il mandante, o quello che l'Occidente considera il mandante, Radovan Karadžić, è dietro le sbarre già da 2 anni. Milosevic è morto, Šešelj è in carcere, insomma ci sono i presupposti per girare definitivamente la pagina sia per i bosniaci sia per i serbi?
Ci sono i presupposti per accertare le responsabilità di quelli che sono stati i mandanti diretti di questa strage. Finalmente viene ricordato l'11 luglio con Karadžić e Mladic, che sono appunto il primo responsabile politico dei serbo-bosniaci, il secondo responsabile militare dei serbo-bosniaci e comandante sul campo dell'esercito appunto nei giorni di Srebrenica, sono entrambi dietro le sbarre, per cui questo va nella direzione della richiesta di giustizia che danno e avanzano le madri, le donne di Srebrenica sopravvissute. Dopodiché in realtà le persone responsabili per quella strage sono tantissime, il Tribunale dell'Aia non può che concentrarsi su i vertici, ma gli esecutori materiali, chi ha guidato un furgone di prigionieri da un posto all'altro accompagnandoli di fronte al plotone di esecuzione, chi ha premuto il grilletto, chi ha occultato le tracce dei cadaveri, sono tantissimi e quindi io non credo che percorsi tradizionali di giustizia possano mai arrivare ad una a voltare la pagina definitivamente, cioè in qualche modo a portare ad una riconciliazione tra i bosniaci. Questo non vale solo per Srebrenica, vale per tante altre stragi meno note, ma che sono avvenute in quei 3 anni e mezzo di guerra. Penso piuttosto a percorsi di giustizia cosiddetta transizionale, commissioni per la verità e la riconciliazione, altri percorsi di giustizia, perché un'operazione che porta alla morte di 8.000 persone è un'operazione in cui partecipano moltissime persone direttamente e altrettante persone voltano la testa mentre tutto quanto sta accadendo accade. Cosa vogliamo fare con tutte quelle persone che sono appunto che hanno voltato la testa per paura o per tacita approvazione o a un certo punto si stabiliscono percorsi altri di elaborazione del passato, oppure resterà sempre una memoria dolorosa e divisa, con la possibilità per i sopravvissuti di vedere i carnefici vivere appunto al proprio fianco, vicini, magari non i vertici su cui si è concentrata la giustizia dell'AIA, ma le seconde, le terze file, sicuramente sì.
Quindi la pacificazione fra i popoli non si fanno nei tribunali, soprattutto nei tribunali di guerra come quello dell'AIA?
Diciamo che non basta l'azione dei tribunali. Adesso io credo che l'azione del tribunale dell'AIA, con molti limiti, però c'è stata un'azione importante, soprattutto per arrivare, come dire, a scrivere, per arrivare a capire quello che è successo, perché il tribunale lascia un archivio di importanza straordinaria per storici, giornalisti, ricercatori, tutti i maggiori protagonisti di quegli anni sono passati per l'AIA, hanno dato la loro versione dei fatti, gli inquirenti hanno raccolto pagine e pagine di materiale probatorio che resta di importanza fondamentale. Poi naturalmente la giustizia è una giustizia, però non sono d'accordo con il demonizzare il suo fatto, il Tribunale dell'AIA. Per me ha svolto un lavoro parziale ma importante.
Srebrenica rimane comunque un evento storico emblematico, anzi una macchia nelle coscienze, un villaggio caduta nella sanguinosa centrifuga del caos balcanico, nell'impotenza o nell'indifferenza delle istituzioni internazionali. Si ha l'impressione che la storia si ripeta. Quante altre Srebrenica ha l'Occidente o la comunità internazionale sulla coscienza?
Beh, il problema è che in qualche modo Srebrenica è servita per giustificare un atteggiamento internazionale di interventismo armato di fronte a conflitti regionali, civili o definiamoli come vogliamo, che però obiettivamente ha prodotto risultati peggiori di quelli che, se possibile, di quanto non è stato fatto per l'ex Jugoslavia. Cioè, si è cambiata la necessità di rafforzare meccanismi di interposizione, di protezione della popolazione civile, di disarmo delle parti in conflitto, si è scambiato tutto questo con interventi armati di sedicenti polizie internazionali, bombardamenti e quant'altro. Consideriamo ad esempio quello che sta avvenendo in questi giorni, in questi mesi in Libia, di fronte alla necessità di proteggere in qualche modo la popolazione di Bengasi o di Misrata, non so, invece di fare un'azione di interposizione, si è presa una parte e si è cominciato a bombardare il paese con non si capisce bene quale obiettivo. Per cui direi che purtroppo le lezioni apprese negli anni 90 dai conflitti in Europa non sono state apprese o sono state utilizzate a fini completamente diverse.